Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nella settimana della Parashah di Tzav, ma come di consueto parleremo della festa di Purim, poiché quando ci si trova nel periodo festivo è importante ricordare e approfondire qualche tema relativo alla festa. Infatti, le feste non sono solamente un ricordo di un passato, sono un insegnamento, sono una rivelazione che si ripete ogni anno di nuovo, sempre più forte. E se noi non abbiamo ben chiaro il significato, il messaggio intrinseco, profondo, spirituale, mistico di ogni festa, noi rischiamo di non cogliere in pieno il messaggio di questa festa. Perciò parleremo di Purim e parleremo di uno dei concetti più importanti e basilari della vita, un insegnamento grandioso che è valido tutto l'anno, ma che noi cogliamo pienamente tramite la festa di Purim, tramite la lettura della Megillah, tramite la storia della Megillah, tramite le quattro mitzvot di Purim. Questa sera ci troviamo all'entrata del decimo giorno di Adar secondo 5771 e ci troviamo il 15 marzo 2011. Iniziamo con un racconto che è profondamente legato all'argomento che parleremo questa sera. C'era un bambino negli Stati Uniti, una storia successa, si dice più o meno successa, che un giorno va da suo padre e dice: "Papà, ti prego, hey daddy, please, mi dai 100 dollari per favore?" Papà dice al bambino: "Sono tanti 100 dollari per te, cosa hai bisogno di 100 dollari?" "Ti prego, papà. Guarda, prendi un dollaro, comprati una Coca-Cola e stai tranquillo. Non farti pensieri strani, 100 dollari." Questo va dalla madre e dice: "Mamma, ti prego, per favore. Ho bisogno di 100 dollari." La mamma gli dice: "Ma cosa hai bisogno di 100 dollari tu? Ma lascia perdere." Il papà non gli dà retta, la mamma non gli dà retta. Questo decide di scrivere una lettera al Padre Eterno e dice: "Caro Padre dell'universo, tu che sei il padrone di tutto e di tutti, io ho veramente bisogno di 100 dollari. Ho chiesto a papà e non me li ha dati. Ho chiesto alla mamma e non me li ha dati. Ti prego, tu che sei il padrone di tutti, mi puoi per favore mandare 100 dollari?" Prende questa lettera, la mette dentro una busta e scrive a chi la vuole mandare: "To the Lord of the United States", il padrone degli Stati Uniti. Chi è il padrone del mondo? È anche il padrone degli Stati Uniti. Per cui il Padre Eterno, Hashem, il Dio grande, lui è il padrone di tutti. Al padrone degli Stati Uniti. Arriva la lettera all'ufficio postale. Dicono: "Il padrone degli Stati Uniti. Chi può essere il padrone degli Stati Uniti?" Il presidente. Arriva la lettera del presidente, la segretaria apre questa lettera e dice al presidente: "Caro presidente, c'è una lettera molto interessante. Dimmi di cosa si tratta." Gli legge la lettera di questo bambino che papà, la mamma e vuole 100 dollari. Il presidente dice alla segretaria: "Sai cosa? Mi Mi ha commosso questo bambino. 100 dollari è inutile che glieli do perché sono troppi. Mandagli un assegno con 5 dollari, così lo accontentiamo. Questo bambino riceve la lettera. Lord of United States, padrone degli Stati Uniti. Apre, trova un assegno di 5 dollari. Da una parte è commosso. Ma dall'altra parte lui ne ha chiesti 100 e ne ha ricevuti 5. E scrive una lettera di ringraziamento al Padre Eterno. E gli dice: caro Re del mondo, ti ringrazio molto per avermi risposto, ti ringrazio molto per avermi mandato questa generosa donazione, però per favore la prossima volta che mi mandi la mia richiesta ti prego di non mandarla tramite Washington, perché a lui arriva la busta da Washington, Lord of the United States. Prossima volta per favore mandala direttamente a me. Perché quelli lì di Washington, o noi in Italia diremmo quelli lì di Roma, se sono magnati, 95%. E nella lettera lui dice: ti ringrazio molto, ma quelli hanno preso, si sono mangiati il 95% delle tasse, tasse, INAIL, INPS. E mi hanno mandato solo 5 dollari dei tuoi 100. Prossima volta ti prego, mandameli direttamente a me, così mi arriva tutta la cifra che ti ho chiesto e che mi hai mandato. Sembra un banale racconto, ma è estremamente profondo il messaggio che è celato in questo racconto, che è strettamente legato a Purim, che è un concetto importantissimo di vita, che in ogni momento della nostra giornata potremmo cambiare la nostra vita in meglio, potremmo migliorare il nostro modo di pensare. Questo discorso che sto per fare è interamente basato su diversi discorsi del Rebbe di Lubavitch, che è stato la guida della nostra generazione, che è stato uno dei leader più grandi, più importanti della nostra storia. Ebbene, questo argomento, devo dire, è uno dei punti forti di tutta la filosofia della vita del Rebbe, come vedremo tra poco. Infatti questo discorso si basa su diversi discorsi del Rebbe che ha fatto nell'anno 1957, 1962, 1966, 67, 69. Tutti questi anni il Rebbe ha parlato durante Purim, ha fatto un discorso chassidico e l'insieme di tutti questi discorsi emergono fuori questo concetto. Per capire quello che parleremo questa sera, cari amici, vorrei prima citarvi alcuni concetti del racconto della Megillah di Esther con alcune domande, e dovrò limitare le domande perché ci sarebbe da parlare almeno diverse ore. Per coloro che aspettano questa lezione molto importante, già un anno fa io avevo promesso che avrei fatto la lezione su Purim, che purtroppo non sono riuscito a fare, per circostanze varie, sempre di tanti impegni dispersivi, e grazie a Dio dopo un anno di attesa, ho voluto fare questa lezione molto importante, finalmente possiamo farla. Approfitto di ricordare in questa occasione importante che Virtuali Shiva è diventato un colosso, molto impegnativo e molto oneroso. Ha bisogno di tanti aiuti, di tante persone. E chiunque ascolta queste lezioni, impara da queste lezioni, credo che sia giusto che dedichi una parte della sua decima, contribuisca a finanziare questa grande opera che purtroppo spesso non riesco a seguire come si deve per questioni economiche. Come questa lezione che volevo già fare da un anno, ma sempre le vicissitudini e gli impegni vari notevoli mi distolgono da impegnarmi a fare lezioni come le vorrei fare, ne vorrei fare molte di più. E più mezzi economici avremo, e più lezioni potremo fare insieme. Tante domande sono chieste sulla festa di Purim. La prima domanda: l'unica festa che non ha un nome ebraico, Purim. Purim è un nome in persiano che vuol dire lotteria. Come mai tutte le feste ebraiche sono chiamate, hanno un nome ebraico? Arriva Purim diverso da tutti, persiano. Hanukkah, che è anche una festa che è stata aggiunta dopo dai maestri, comunque Hanukkah è un nome ebraico. Hanu si sono riposati, Ka vuol dire 25 di Kislev. Purim è diversa da tutte le feste. Non è una festa con un nome ebraico. Che strano. Poi guardiamo la Megillah di Esther, vediamo che neanche una volta viene menzionato il nome di Dio. In tutta la Megillah. Noi sappiamo che secondo la legge ebraica, quando uno scrive una lettera, deve scrivere in alto BH. Oppure BSD, che vuol dire Baruch Hashem, Besayaita di Shmaya, con l'aiuto di Dio in ebraico e in aramaico. È doveroso sempre ricordare che Dio è con noi, ci aiuta, ci affianca. Dio è presente in ogni cosa che facciamo. Scriviamo BH in una lettera. La Megillah di Esther, che è uno dei libri santi degli agiografi, non contiene neanche una volta il nome di Dio. È pazzesco. Come mai è stato considerato un libro santo se non ha il nome di Dio? Infatti, secondo il cristianesimo, per esempio, nel loro Vecchio Testamento non esiste il racconto di Esther, perché lo considerano un racconto banale, non c'è il nome di Dio. Come si spiega che un libro così importante, che fa parte della Bibbia scritta, non orale, non abbia neanche una volta il nome di Dio, quando noi abbiamo l'obbligo di ricordarlo in ogni momento? Ci sono tante spiegazioni su questo fatto, ma oggi daremo una spiegazione filosofica, mistica, diversa. Perfino il Cantico dei Cantici, che sembra un romanzo d'amore, per quelli che non capiscono il suo valore profondo, comunque contiene il nome di Dio, Reshaphea, Rishpe Esh. Invece la Megillah di Esther neanche una volta. Dice il Talmud: come mai gli ebrei hanno ricevuto un decreto così severo? Come mai gli ebrei sono stati puniti così severamente, che Dio ha permesso che Haman potesse fare un decreto di distruzione totale del popolo ebraico? Haman era il Hitler di 2500 anni fa. In ogni generazione c'è un altro Hitler, c'è un altro che vuole distruggere e sterminare il popolo ebraico. Oggi abbiamo Ahmadinejad, secolo scorso era Hitler, 2500 anni fa era Haman, il malvagio. Voleva sterminare tutti gli ebrei. Gli dava fastidio. Lui era discendente di Amalek, il popolo che odia all'infinito, in maniera irrazionale, il popolo ebraico. Anche i nazisti, sì, dice il Talmud, che discendono da Amalek. Tutti quelli che odiano gli ebrei in maniera infinita sono discendenti di Amalek. Dice il Talmud che Rabbi Shimon Bar Yochai ha chiesto ai suoi alunni per quale ragione gli ebrei di quella generazione hanno meritato una punizione così severa. Interessante che questo pezzo del Talmud, del trattato di Megillah, che è il trattato che parla di Purim, è proprio il Talmud che io sto studiando quest'anno. E questa pagina, la pagina 12 del trattato Talmud, proprio questa pagina, 12A, è la pagina che ho studiato stamattina. Dice il Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai chiede ai suoi alunni per quale ragione c'è stato questo decreto. Gli alunni rispondono perché loro hanno goduto dal pasto di quel malvagio. Il re Ahasverosh, il re Assuero, prima fa un banchetto di 180 giorni e poi ne fa un altro di 7 giorni. Il primo banchetto di 6 mesi lo fa a tutti gli abitanti di tutte le regioni di tutto il mondo, perché lui dominava sul mondo intero. Secondo banchetto lo fa solamente per gli abitanti di Shushan, di Susa, la capitale dell'impero persiano. Nel secondo banchetto invita gli ebrei, tutti gli ebrei. A quel punto lì, gli ebrei sono andati, siamo stati invitati dal re, siamo importanti, siamo apprezzati, siamo rispettati, ci vogliono bene. Non siamo più isolati, non siamo più ghettizzati. Gli ebrei vanno a questo pasto importante, questo banchetto, e godono di questo pasto. Cosa vuol dire godono? Molti capiscono che il Talmud vuole dire che loro hanno mangiato non kasher, che hanno goduto di un pasto. Però non c'è scritto che hanno mangiato non kasher, c'è scritto che hanno goduto. E poi non si capisce. Il Talmud spiega un altro verso della Megillah a proposito, nella Megillah c'è scritto che è stata fatta la volontà di ogni uomo e uomo, la sot kirson ish vaish. Dice il Talmud, cosa vuol dire che è stato fatto il banchetto secondo la volontà di ogni uomo? Dice il Talmud, quello che ho proprio studiato anche stamattina, che è stato fatto esattamente la volontà di Mordecai e di Haman, ovvero il banchetto è stato fatto alla perfezione come volevano i ministri. Ahasverosh si è fatto consigliare da Mordecai e poi da Haman. Mordecai, il capo degli ebrei, sicuramente ha fatto una sezione kasher, con liquori kasher. Il banchetto era sotto la supervisione del capo spirituale degli ebrei di quella generazione, Mordecai in persona. Per cui era kasher. Molto probabilmente molti hanno mangiato kasher. Forse qualcuno ha mangiato anche non kasher, però non era evidente. Il Talmud non enfatizza che hanno mangiato non kasher. Il Talmud dice che hanno goduto da quel pasto lì, da quel banchetto. Cosa c'è di male di godere di un banchetto? Il Talmud continua che gli alunni di Rabbi Shimon Bar Yochai, dopo che hanno dato questa risposta, e chiedono al loro maestro e dicono: gli ebrei di Shushan erano colpevoli perché hanno goduto da quel pasto, ma gli ebrei del resto del mondo perché erano colpevoli? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, risponde ai suoi alunni: perché loro si sono inchinati all'idolo di Nebuchadnezzar. Qualche decennio prima, Nabucodonosor aveva creato un grande idolo con la sua faccia tutto d'oro. Aveva obbligato tutte le popolazioni di inchinarsi a questo idolo. Rabbi Shimon Bar Yochai dice che gli altri ebrei erano stati puniti con questo decreto così severo perché si erano inchinati a questo idolo. Noi dobbiamo capire però cosa vuol dire che mangiando da un pasto c'è stato un decreto di sterminio di tutto il popolo di Israele perché hanno mangiato da un banchetto, che non era chiaro se hanno mangiato kasher o no. Sicuramente c'era mangiare kasher. Ma comunque, mangiare non kasher non prevede, secondo la legge ebraica, un decreto, una punizione così severa. Al massimo si ricevono delle frustate. Ma qua c'è una pena di morte. Come mai? Bisogna capire. Un altro punto che il Talmud dice è perché hanno goduto dal pasto di quel malvagio. Cosa vuol dire quel malvagio? Perché se un pasto non era del malvagio, andava bene? Bisogna capire che dietro questa risposta talmudica viene racchiuso uno dei concetti più importanti di Purim e uno dei messaggi fondamentali della nostra vita. E dobbiamo estrapolare questo messaggio. Per cui bisogna capire cosa vuol dire godere, cosa c'era di male in questo godimento, e bisogna capire cosa c'entra il fatto che era quel malvagio. Andiamo avanti. Abbiamo chiesto fino adesso tre domande. Chiederemo altre due, ce ne sarebbero tante, tante ancora. Però Mordecai, con la sua forza profetica, viene a sapere che Haman ha fatto questa lotteria e ha stabilito che nel 13 di Adar dell'anno successivo lui sterminerà gli ebrei. Il re dice a Haman: prego, fai quello che vuoi, carta libera, ecco il mio sigillo, fai quello che vuoi. Haman dice: quale giorno, quale mese, fa una lotteria? Mese di Adar, eccezionale! Il mese di Adar, il mese che è morto il più grande profeta degli ebrei, Mosè. Lui era stupido, non sapeva che era anche nato Mosè in quel mese. È morto Mosè, fantastico. 13 di Adar, fenomenale. Mordecai, Mordecheo, manda subito un messaggero, si mette subito abiti di lutto, inizia a pregare, a digiunare. Esther viene a sapere che suo zio è in lutto, manda un messaggero. Cosa è successo? Mordecai risponde a Esther: c'è un decreto di sterminio contro gli ebrei. Esther risponde a Mordecai: cosa devo fare? Gli dice Mordecai: devi andare dal re e cercare di convincerlo di annullare questo decreto, di persuaderlo. Dice Esther: come faccio ad andare dal re? Non mi ha chiamato già da 30 giorni. Ed è risaputo che il re di Persia, il re Assuero, è molto autoritario. E se qualcuno si presenta senza permesso, questo lo offende altamente perché dice: come ti sei presentato senza che io ti ho chiamato? E visto che lui non mi ha chiamato per 30 giorni e io mi presento, lui rischia di offendersi. Se lui non mi porge il suo scettro sulla mia testa, vengo subito uccisa. Rischio di morire. Gli dice Mordecai alla regina Esther: vai immediatamente. Non esitare un attimo. Agisci subito. Perché probabilmente sei diventata regina solo per questa ragione. Perché arriverà il momento in cui tu dovrai pregare per salvare il tuo popolo. E questo è il momento. Devi agire. Se tu non agirai, sicuramente verrà la salvezza da qualcosa, da qualche altra parte. Ma tu sei stata messa lì apposta come messaggera dall'alto per salvare la situazione. Esther dice: va bene, io vado, rischio la mia vita per il mio popolo. Però prima di andare, io digiunerò con le mie ancelle e tu digiuni con tutti i bambini di Shushan, con tutti gli abitanti di Shushan. Mordecai raduna 22.000 bambini di Shushan e digiuna con loro per 3 giorni. Sapete quali erano questi 3 giorni? La vigilia di Pesach, il primo giorno di Pesach, il secondo giorno di Pesach. Mordecai dice a Esther: sei sicura? Adesso digiuniamo, non dopo. Aspettiamo Pesach, facciamo il seder di Pesach. No, adesso. Perché se non digiuniamo subito e non annulliamo questo decreto immediatamente, verrà cancellato Chas Veshalom, Dio non voglia il popolo di Israele, non ci sarà più Pesach, non ci sarà più Purim, non sarà mai stato Purim, non ci sarà più Sukkot, Kippur, Rosh Hashanah, niente. Mordecai digiuna, Esther digiuna. Al terzo giorno Esther, quando ancora è in mezzo al digiuno, si presenta davanti al re. E qui ci sono dei midrashim fenomenali che non posso neanche raccontarvi, perché la lezione è estremamente ricca già per conto suo. Arriva Esther davanti al re, dopo 3 giorni di digiuno, e il re, prima in realtà non voleva porgere il cetro, poi gli porge il cetro e l'accetta. E gli dice: cosa posso fare per te, cara mia moglie? Fino a metà del mio regno è tuo. Esther non chiede quello che vuole chiedere. Vorrei invitarti con Haman al banchetto che io farò per voi. E lì vi chiederò. È già strano che uno arriva davanti al re finalmente e non chiede quello che deve chiedere, dice: te lo chiedo dopo al banchetto. Chiamate subito Haman, dice il re Ahasverosh. Arrivano Haman e Ahasverosh sul banchetto dalla regina Esther. Cosa posso fare per te, o cara mia regina? Fino a metà del mio regno tutto è tuo. Dice Esther: vorrei che tu e Haman venite domani di nuovo al banchetto. E domani chiederò la mia richiesta. Strano. Prima arriva dal re e gli dice: ti chiederò il banchetto. Arriva al banchetto, dice: domani farò un altro banchetto. La regina Esther, la moglie del re, che era ebrea, che aveva il minimo diritto di chiedere di essere salvata la sua propria vita e la vita del suo popolo. Arriva davanti al re finalmente, chiedi, il mio popolo ti chiede di salvare. No, dopo al banchetto. Arriva al banchetto, domani un altro banchetto. Cos'è sta storia? Non si capisce tutto questo. Ma la cosa più strana che dice il Rebbe di Lubavitch, quando Esther si deve presentare davanti al re Ahasverosh, lei sa che il re non è attratto dalla sua spiritualità, dal fatto che lei era una profetessa, no. Era attratto dalla sua bellezza fisica. Era un uomo materialista che guardava la bellezza. Esther, prima di andare davanti al re e cercare la sua grazia, dice al Rebbe di Lubavitch, forse avrebbe dovuto andare in un beauty farm, andarsi da un bel migliore parrucchiere di Susa, fare manicure, sistemarsi il suo corpo, trucco bellissima, e poi apparire davanti a re. Cosa fa invece Esther? Digiuna per 3 giorni, arriva affamata, magra, si presenta in una maniera che non è neanche degna di essere presentata davanti a re. Ha fatto l'opposto di quel che avrebbe dovuto fare. Incredibile. Che senso ha questo comportamento quasi da kamikaze? Uno si abbruttisce e poi va dal re. Quando sa che il re guarda la bellezza fisica. Un'ultima domanda. Mordecai aveva salvato la vita del re Ahasverosh, Assuero. Ma lui non aveva mai ricevuto un premio per questo grande regalo che aveva fatto il re. Quando è stato fatto il decreto contro gli ebrei, Mordecai poteva andare dal re e dire: caro re, ti ricordi che ti ho salvato la vita? Ti chiedo un favore, mi puoi salvare la mia vita? Puoi salvare la vita del mio popolo in cambio del fatto che ti ho salvato la vita? Mordecai non apre argomento. Finché il re non viene, non lo chiama, gli dice: tu mi hai salvato la vita, allora ti... Dio buono, gli ha salvato la vita, può andare da lui e dirgli: ti ho salvato la vita, puoi salvarmi la mia vita adesso? Strano. Mordecai non solo, ancora di più. Quando Haman si presenta a metà della notte, perché sua moglie, Zeresh, aveva detto a Haman: Haman, Mordecai non si è inchinato davanti a te oggi. Era il secondo giorno, era appena uscito dal primo banchetto Haman. Haman era furioso perché Mordecai non si inchina all'idolo che lui ha qua. Tutti quanti, quando passava Haman, si inchinavano. Mordecai non si inchina. Arriva a casa furioso. Sono l'unico invitato dalla regina. E quell'ebreo non si inchina davanti a me. Dice sua moglie: facciamo un albero alto 50 amma. 50 amma, c'è cioè un significato cabalistico importantissimo. 25 metri. Facciamo un albero alto 25 metri, impicchiamo Mordecai su questo albero lì su in alto. Oggi non è un problema 25 metri. All'epoca fare 25 metri in una notte non era così facile. Haman con i suoi figli si mettono a lavoro. Creano questa forca alta 25 metri. In mezzo alla notte Haman si presenta dal re. Il re aveva appena letto, si era appena ricordato che Mordecai gli aveva salvato la vita. E dice: caro Haman, cosa ne dici di uno che ha salvato la vita del re? Come bisogna remunerarlo? Ah, caro re, bisogna prendere la corona del re, gli abiti del re, il cavallo del re. Bisogna vestirlo, portarlo in giro per la città. E uno dei ministri del re deve dire: questa è la persona che il re ama molto, che ha salvato la vita del re. Haman è convinto che si parla di lui, allora lui esagera. Dice a Hashverosh, Assuero: bene, bravo Haman, tutto quello che hai detto, non mancare una cosa, vai a farlo a Mordecai. Haman era venuto in quel momento per chiedere al re Assuero di uccidere Mordecai. In realtà, adesso gli tocca di prendere Mordecai e portarlo in giro per la città. E dire: questa è la persona amata dal re, glorificate questo uomo speciale. Dalle stelle alle stalle. Non parliamo dei Midrashim, che la figlia pensava che era Mordecai quello che trasportava e gli butta addosso tutta la pattumiera, gli escrementi. Poi si getta dal tetto e vede che è suo padre. Mordecai viene portato in giro per la città. Guadagna credenziali, diventa importantissimo. Cosa fa subito dopo questo giro turistico nella capitale dell'impero persiano? Poteva andare dal re e dire: grazie re per quello che mi hai fatto. Volevo chiederti un favore, visto che così così, forse sarebbe, ti posso chiedere di salvarmi la vita? Di annullare il decreto di quello dell'Aman? No, non fa così Mordecai. Come finisce il giro turistico, che viene acclamato da Aman in pubblico? Mordecai torna davanti al portone del re e si rimette gli abiti di lutto e continua a pregare di annullare il decreto. Torna dai bambini, da quei 22.000 bambini, e torna a pregare. Era il terzo giorno del digiuno. Come mai Mordecai non approfitta dell'occasione di chiedere di essere ricambiato del fatto che ha salvato la vita del re? Niente. Torna al lutto. Dov'è la logica? Perché non approfitta? La regina Esther non approfitta della sua identità ebraica. Mordecai, il capo del Sanedrio, la guida spirituale del popolo ebraico di quella generazione? Vai a dire al re che gli hai salvato la vita, devi cambiarti. Niente. Per capire tutte queste domande dobbiamo approfondire un concetto importantissimo, un concetto di vita basilare. Nel mondo ci sono due tipi di visioni della vita. Ci sono quelli che dicono che bisogna pregare a Dio, è Lui che determina tutto, lui che controlla tutto. Tutto il mondo sono delle marionette controllate da Hashem, dal Padre Eterno, in ogni momento, in ogni istante, in qualsiasi situazione. Bene. Quando c'è un problema, secondo questa filosofia, bisogna solo pregare ad Hashem e basta, non fare nient'altro. Non bisogna agire, non bisogna chiedere, solo pregare a Dio. Ci sono delle correnti religiose nel mondo, anche non ebraiche, che tendono solamente a isolarsi, solamente a pregare, solamente a meditazione, solamente a Dio, insomma, monasteri, staccati dal mondo. Questo è un modo di vedere qual è la realtà che domina, che determina gli eventi del mondo. C'è un'altra filosofia di vita che dice che ciò che conta nel mondo non è la preghiera, non è Dio. Dio ha creato il mondo, ma o che Dio non c'è, o che Dio è troppo alto per controllare, per determinare. Dio ha abbandonato. Dio ha lasciato il mondo nelle mani della natura. Quali sono le leggi della natura? I soldi, potere, contatti, politica, diplomazia, saper parlare bene, convincere. Ci sono delle leggi della natura. Secondo questa seconda filosofia, quest'altra filosofia di vita, risulterebbe che ciò che bisogna fare quando c'è una situazione di crisi, di grande problema, bisogna agire secondo i parametri della natura. La diplomazia, parlare con il re, convincere il re, fare il regalino, fare qui, tutti usare strumenti della natura. E queste due correnti sono apparentemente staccate fra di loro, sono due modi di vedere. O io prego a Dio, è solo Dio che comanda, o io uso la natura, è solo la natura che comanda. Ma qui nella Megillat Esther vediamo che c'è qualcosa di strano, di diverso. Da una parte Esther cosa fa? Va a pregare, va a digiunare e chiede a Dio di salvare il popolo ebraico. Poi va dal re, cara sua maestà, banchetto, un altro banchetto. Esther qui sta facendo due cose opposte. Prima prega e poi usa le leggi della natura, contatti, diplomazia, politica, il fatto che lei è ebrea, il fatto che lei è la regina. Non è chiaro questo comportamento di Esther. Se Esther ritiene che quello che conta nel mondo è Dio, allora lei dovrebbe andare a pregare e basta, e poi dire: Hashem, salvaci, fai un miracolo tu. Non fa così, perché lei prega, giusto, ma poi dopo va e agisce in maniera naturale. Vuol dire che la natura ha un valore. Se invece quello che conta nel mondo è la natura, allora Esther dovrebbe andare, abbellirsi, truccarsi, farsi andare dal re: io sono ebrea, ti chiedo di salvare la mia vita. No, non fa questo. Lei va e digiuna, si abbruttisce. E allora, come mai Esther unisce queste due correnti, filosofie, pensieri di vita, comportamenti? Prega e agisce anche in maniera naturale. Se pensi che quello che conta è Dio, allora fai solo quello. Se pensi che la natura è quello che domina, fai solo quello. La spiegazione che Esther ci viene a insegnare che in realtà non esistono due entità, non esiste Dio e la natura. Esther ci viene a dire che secondo l'ebraismo, secondo la Torah, non esistono due cose, c'è solo una cosa che è Dio e non esiste niente all'infuori di lui. Ah, se non esiste niente all'infuori di Dio, per quale ragione devo andare? Fare un banchetto, vestirmi bene, invitare il re, supplicare il re. La spiegazione che ci dice la Torah e che ci trasmette questo messaggio principalmente tramite la festa di Purim è che la natura non è un'entità a sé, è uno strumento che Dio ha voluto, che Dio ha creato e che Dio ci ha detto di usare. Perché Dio vuole che le cose passino tramite la natura, che la sua benedizione passa tramite la natura. Non bisogna sbagliare e illudersi che la natura ha un valore autonomo, ha un valore assoluto. La natura non è altro che uno strumento, un mezzo che Dio ha voluto, che Dio ha creato. Per cui io devo agire tramite le leggi della natura, devo usare la diplomazia, devo usare i contatti. La politica, il banchetto, i regalini. Ma devo sapere che la base di tutto non è la natura, ma che la natura non è altro che uno strumento che Dio ha creato e che Dio mi ha imposto di seguire come mezzo, perché Dio ha creato un mondo dove domina la natura. Dio si è nascosto dietro la natura. E ci ha detto di seguire la natura. Dio non vuole un mondo di miracoli, Dio vuole un mondo naturale. Ebbene, nella festa di Purim, questa è una delle chiavi di lettura più importanti di tutta la festa, di tutti gli eventi, di tutto il racconto della Megillah d'Ester. Da una parte dobbiamo sapere che nel mondo non esiste niente all'infuori di Dio. Uno dei concetti base dell'ebraismo è il monoteismo assoluto. Non esistono altri strumenti. Non esistono delle altre forme di divinità insieme a Dio. Per cui non può niente essere affiancato a Dio e anche la natura non può avere un potere di per sé, perché potrebbe sembrare come se fosse una forza autonoma che ha valore. Viene la festa di Purim e ci dice tutto è Hashem, il Padre Eterno domina tutto quanto. E tutto ciò che sembra che non è divino, in realtà non è altro che una manifestazione nascosta del divino. La natura è la mano di Dio nascosta dietro le leggi della natura. Bisogna seguire la natura, ma non perché la natura è importante di per sé, ma perché Dio è nascosto dietro la natura. E Dio ha voluto che noi seguiamo quel filone. Esther deve andare a pregare prima di tutto perché la base è il Padre Eterno e Dio. Poi deve agire in maniera naturale perché Dio ha voluto. La missione dell'ebreo è quella di portare Dio nella terra. È quella di insegnare al mondo che la natura non ha una forza autonoma. È la mano di Dio, perché Dio domina non solo i mondi superiori, ma anche i mondi inferiori, anche la natura, anche il mondo terreno. Non sembra. Il nostro dovere è quello di rivelare questo. Arriverà un giorno in cui si vedrà anche questo, quando presto arriverà il Messia. Nel frattempo il nostro lavoro è di rivelare al mondo questo concetto. Questa è la storia del bambino che vi ho raccontato prima. Il bambino, quando scrive la lettera, la seconda lettera al Padre Eterno, se vi ricordate, grazie Padre Eterno, però prossima volta per favore non mandare soldi tramite Washington, perché a lui gli arriva la busta da Washington DC, dice, cavolo, mi hanno trattenuto il 95%. Prossima volta mandamela tu direttamente. La risposta? L'errore di questo bambino è che lui pensa che c'è Dio e c'è Washington, che sono due entità separate, e Dio manda la sua benedizione, la sua donazione in questo caso del bambino, tramite Washington, e Washington ha il potere di trattenere il 95%. Vuol dire che ci sono due entità che dominano. In realtà viene l'ebraismo e dice, attenzione, non esiste Dio e la natura, non esiste Dio e la politica, Dio e Washington, Dio e Roma, nel caso italiano. Tutto è Dio, anche la natura è una manifestazione di Dio, è la mano di Dio nascosta. Bisogna dare importanza alla natura, ma non perché la natura ha un'importanza di per sé, ma perché è Dio che ha voluto che noi passassimo tramite essa. Non esiste Dio e Washington, come ha detto quel bambino, non mandarmi tramite lì. Quello non è un tramite, non è un'autorità che può decidere, è solamente un canale. L'ebraismo dice Dio comanda ed è unico nel cielo ed è unico nella terra. Il nostro dovere è rivelare questo nel mondo. Questa è una delle missioni più importanti dell'ebraismo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ascolta Israele, Dio è unico. Dio è nostro, Hashem è nostro Dio, Hashem è unico. Come spiega la Chassidut molto in grande, molto in lungo, non c'è scritto Dio è unico, ma Dio è uno. Unico sembrerebbe più forte di uno, perché uno vuol dire due, tre. Uno dà spazio a un secondo, ma unico vuol dire che non esiste nessuno. Dice la Chassidut, no, Dio è unico perché Dio è un'unicità che racchiude in sé, è l'unicità di tutte le creature. Se dicessi che Dio è unico, vuol dire che non esiste, non esistono altre creature. Invece dico, no, Dio, ci sono le altre creature, ma tutte sono l'espressione di Dio, Echad, non Yahid. Adesso non entriamo in questo concetto profondo della Chassidut. Tra uno e unico. Perciò capiamo molto bene cosa succede. Quando Esther si trova in una situazione drammatica che deve salvare il suo popolo, e lei potrebbe andare e chiedere al re: caro re, sono la tua moglie, sono ebrea, mi puoi salvare la vita? Esther non va a chiedere di essere salvata la sua vita. Esther sa che il decreto non viene né da Aman né da Hashverosh, viene dal Padre Eterno. La natura non è niente. Se io devo risolvere un problema, devo andare alla radice. Devo pregare prima di tutto. Esther non va a sistemarsi, a abbellirsi. Va a pregare a Dio. Va alla radice del problema. Annullare il decreto in cielo, che da lì nasce il problema, il decreto. Se Esther fosse andata a un beauty forum a abbellirsi e basta, sarebbe stato come uno che ha un problema, invece di andare a risolverlo alla radice, va a risolverlo nel tramite. Ma se tu vai dal re e pensi che è lì il problema, è lì la salvezza, vuol dire che tu stai dando valore al tramite, ma quello è solo un tramite, solo un canale tramite il quale Dio manda la sua benedizione. Non puoi dare importanza al tramite. Certo, deve andare dal tramite, deve andare dal re anche perché Dio ha voluto che sia così. Ma non perché lui abbia un valore autonomo, ma perché Dio l'ha voluto. Ma se non vai prima da Dio a pregare, annullare il decreto, andare dal tramite, andare dal re, a Hashverosh, non vale niente. Esther capisce benissimo questo concetto e Esther ci trasmette questo concetto tramite la migliore di Esther. E va a digiunare per 3 giorni. Si abbruttisce, non è importante. Il re non sarà molto, molto attratto da me quando vengo dopo 3 giorni di digiuno? Chi è il re? Non è lui che decide. Dio ha deciso che non va bene. Dio può decidere che se decide, Dio decide che va bene? Allora anche se non sarò bellissima, se non sarò molto attraente, il decreto verrà annullato lo stesso. Dopo il primo giorno, dopo il terzo giorno di digiuno, il primo banchetto, dice: cosa posso fare per te? La regina Esther vede che ancora in cielo non è stato sbloccato il decreto. Vieni per favore al banchetto. Arriva al banchetto con Aman. Cosa posso fare per te? Domani. Perché Esther vede che ancora in cielo non è maturato. La salvezza non è ancora arrivata. La redenzione non è ancora pronta. Domani ti chiederò, caro re. Nel frattempo era il terzo giorno che pregavano i bambini, ci volevano 3 giorni interi, erano passati 2 giorni e mezzo, non c'era niente da fare. L'indomani tutto è cambiato. Quella notte lui non riesce a dormire, manda a Mordecai. L'indomani Esther vede che in cielo tutto è successo, tutto è sbloccato. Parte, chiedo la mia vita. Non chiedo a te di salvarmi, tu sei il tramite. Ormai in cielo hanno accettato la salvezza, tu sei solo il tramite che devi accettare quello che ha voluto il Padre Eterno. Se riflettiamo un attimo, ci rendiamo conto che la situazione degli ebrei in quel periodo era una delle migliori della storia del popolo ebraico. La regina era ebrea. È vero che il re non lo sapeva, ma gli ebrei sapevano che la regina era ebrea. Per cui gli ebrei si sentivano super protetti. La regina ebrea, la regina dell'impero che domina il mondo intero, ebrea. Il ministro più importante, Mordecai, ebreo anche lui. Adesso siamo a posto. Gli ebrei si sentivano tranquilli. Finalmente non siamo più isolati. Finalmente non siamo più emarginati. Siamo dentro, siamo integrati, siamo forti. Abbiamo la regina, abbiamo Mordecai, il ministro. Finalmente possiamo andare al banchetto del re. Possiamo sederci vicino al re e fare le fotografie. Insieme al grande Assuero. E tutti i giornali Shushan Time fanno vedere le foto degli ebrei, sono alla tavola del re, sono importanti gli ebrei. Sono invitati al banchetto, la regina, il ministro. Meglio di così, forse in tutto il periodo dell'esilio non c'è mai stato una situazione in cui gli ebrei erano così ben piazzati. Gli ebrei in quel momento si sentivano sicuri, si sentivano forti. Finalmente il re li invita. Gli ebrei non esitano a non andare. Vanno con grande orgoglio, siamo diventati importanti. E loro godono di questo banchetto. Loro sono felici. Non è tanto il mangiare kasher, non kasher. Alcune opinioni hanno mangiato kasher, altre c'era mangiare kasher. Alcuni forse hanno mangiato anche non kasher, non è importante. Il problema, dice il Talmud, hanno goduto. Hanno avuto piacere del fatto che si trovavano al banchetto del re. Praticamente loro hanno dato importanza al tramite, al re, che non è altro che un canale che Dio ha creato. E hanno avuto soddisfazione di essere lì presenti, vuol dire siamo diventati importanti. Vuol dire che quello che conta in quel momento, gli ebrei hanno detto, hanno espresso che quello che conta è il tramite, la politica, la diplomazia, la natura, le leggi della natura. E siamo qui presenti, siamo protetti, siamo sicuri, siamo salvi, non ci può succedere niente. Il Midrash dice che l'esistenza del popolo ebraico è paragonabile a un agnello che si trova circondato da 70 lupi. Quanto tempo può sopravvivere un agnello vicino a 70 lupi? qualche secondo. Eppure sono 2000 anni l'esilio, sono 3320 e passa anni la storia del popolo ebraico, e il popolo ebraico esiste, continua a esistere, esisterà. Com'è possibile? La risposta è perché fin quando Israele sono attaccati a Dio, così come Dio è infinito, così come Dio non è vulnerabile, non è attaccabile, non è sterminabile, così anche i suoi figli lo sono. Per cui Dio protegge la pecora, l'agnello, circondato da 70 lupi, che sono i 70 popoli, che lo vogliono sbranare. Prima era Hitler, adesso Ahmadinejad, prima ancora era Haman. In inglese si dice same lady, different dress, la stessa donna ma cambia il vestito. Come abbiamo scritto in un articolo nella Megillah di Esther di Mamash, in ogni generazione c'è un altro Haman, non dobbiamo illuderci. Il problema nasce quando gli ebrei vanno e godono da questo pasto. Dio dice agli ebrei: ah, voi vi sentite sicuri perché siete protetti dal re, perché siete stati invitati, siete stati valorizzati. Quando il re aveva fatto questo banchetto appositamente per festeggiare il fatto che erano passati 70 anni dalla distruzione del santuario, e lui sapeva benissimo che dopo 70 anni il santuario doveva essere ricostruito e non era stato ricostruito, ha fatto il conteggio esatto. Siccome non era stato ricostruito il santuario, lui allora si presenta con gli abiti del sommo sacerdote, tira fuori gli oggetti del santuario, i bicchieri del santuario e festeggia. La festa era per denigrare, per profanare, per dire agli ebrei: guardate, sono io il vostro santuario, sono io il vostro sommo sacerdote. Ormai non verrà più ricostruito. Il Talmud dice, sempre nel trattato di Megillah che stiamo studiando in questi giorni, che lui ha sbagliato il conteggio, come l'aveva sbagliato Belshazzar, il re di Nabucodonosor. Quel pasto è stato fatto apposta contro gli ebrei, per prendere in giro gli ebrei, per dirgli: guardate, sono io il vostro Messia adesso, sono io la vostra protezione, non è più il Padre Eterno, sono io il sommo sacerdote, sono io il vostro santuario. Gli ebrei vanno lì e dovevano dire: ma che offesa! Gli oggetti del santuario, che profanazione! Invece sono lì, godono del fatto di essere lì. Fa niente, ci sentiamo sicuri perché c'è qui il re che ci ama, ci vuole bene, ci ha invitato personalmente. Mordecai non si presenta al banchetto. Lui, che era il ministro, che era il primo che doveva essere lì presente, lui non va perché questo banchetto termina il giorno di Kippur. Era la settimana tra Rosh Hashanah e Kippur. Gli ebrei si presentano, ma Mordecai è l'unico ebreo, Ish Yehudi, dice la Megillah, uno solo è rimasto fedele, non si è presentato e lui ha salvato il popolo ebraico, per il fatto che non si era presentato. È questo che ci insegna Esther. La causa del decreto qual era? Non il fatto che loro hanno mangiato, il fatto che loro hanno goduto della presenza di un banchetto del re, hanno goduto del fatto che erano gli invitati, li ha valorizzati. Allora Dio dice: ah, voi siete più sicuri sotto di lui che non sotto di me. Voi date più importanza, come dice il Talmud, dà un esempio di uno che con l'ascia va a tagliare legno. L'ascia è solamente un tramite. Tu dai più importanza all'ascia di chi taglia il legno, ma è solo un tramite l'ascia. La natura è solamente un'ascia in mano di Dio. È un'ascia che Dio usa. Tu dai più importanza alla natura. Bene, ti lascio in mano alla natura. Vediamo dove vai a finire. Quello che è successo a Purim non era una punizione. Era la conseguenza naturale del comportamento degli ebrei, come una pecora che è protetta dal pastore e dice al pastore: sai cosa, io mi sento comoda con questi lupi, fa niente, Ah, va bene, se dico, ti lascio allora. Come si allontana il pastore? La sbrana. Hashem si è allontanato. Vi sentite più sicuri con i lupi? Vi lascio. Il decreto di Aman non era una punizione, era la conseguenza naturale del fatto che gli ebrei hanno goduto di essere sotto il protettorato del re, della natura. Hanno preferito la natura. Ma la missione dell'ebreo qual è? È quella di portare Dio nel mondo e dire che la natura non esiste? Invece loro hanno fatto esattamente l'opposto. Hanno preso la natura, l'hanno valorizzata al posto di Dio. La politica, le leggi naturali, il re che comanda. Esther e Mordecai, per annullare il decreto, hanno dovuto fare esattamente l'opposto. Esther ha fatto esattamente questo, ha preso la natura e l'ha annullata. Non vale niente la natura. La bellezza fisica non vale niente se io non prego prima a Dio. Prima è andata a pregare. Achashverosh dice a Mordecai: vai in giro per la città, vai a essere acclamato. Gli dà questo regalo perché gli ha salvato la vita. Mordecai poteva dire: grazie a Achashverosh, posso chiederti di salvarmi la vita? Vuole dire: do importanza alla natura? No. Mordecai non chiede. Mordecai dice: la natura vale zero. Anche se ho salvato la vita del re, il re non conta niente. Se non annullo il decreto in cielo, non posso fare niente. Anche dopo aver fatto il giro turistico, questa la persona è amata dal re. Cosa fa Mordecai? Torna, mette gli abiti di lutto, continua a pregare perché il decreto non era ancora annullato. Ah, ho salvato la vita del re, posso sfruttare questa possibilità. Non è il re che comanda. Gli ebrei che sono andati al banchetto, al secondo banchetto dei 7 giorni, loro pensavano che il re comandava, loro che hanno sbagliato, loro che hanno dato importanza alla natura, loro che hanno causato questa situazione. Ti metti nelle mani della natura, la natura che comanda, vediamo la natura cosa succede. La natura dice che Israele non può sopravvivere un minuto senza la protezione di Dio. Fin quando gli ebrei sono legati a Dio, sono protetti da Dio. E Israele continua a esistere contro ogni legge naturale. Tutti i storici dicono: non si capisce come mai un popolo perseguitato ancora esiste e continua a crescere. E grandi imperi con grandi culture non perseguitati non esistono più. La risposta è una sola. Non esiste una risposta logica. La risposta è Dio. Ha voluto che Israele siano i suoi rappresentanti nel mondo, a rivelare il monoteismo nel mondo, a rivelare al mondo che non esistono due entità, c'è cioè solo una entità, che la natura non è altro che uno strumento nascosto di Dio. Allora, se è così, Dio protegge Israele. E non permette che nessuno li tocca. Così come Dio è eterno, anche Israele sono eterni. Ma quando Israele, cioè, abbandonano Dio, si sentono più protetti davanti ai lupi di Achashverosh, bene, dice Hashem, andate con loro, vediamo cosa finisce, dove, come va a finire. Viene Esther, viene Achashverosh e viene Mordecai, devono fare esattamente l'opposto. E devono annullare la natura e devono dimostrare alla loro generazione che comanda solo Dio, c'è cioè solo un valore nel mondo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Solo Dio è unico, tutto il resto non vale niente. Per cui Mordecai non va a chiedere di salvare perché lui è amico del re, il ministro del re, o ha salvato la vita del re, no? Quello che conta è il cielo. Esther digiuna, quello che conta è il cielo. Il re non vale niente. Assuero è uno strumento del re. La fisica, la politica, la scienza sono strumenti del Padre Eterno. Si racconta una storia del Hafez Chaim, il grande maestro. Una volta lui era andato a visitare dei soldati che sono stati presi con la forza, degli ebrei che erano diventati soldati dell'esercito russo. E vede uno dei suoi ex alunni, vede che sta mangiando taref e vede che mangia maiale addirittura. Rimane scioccato. Guarda, mio alunno, guarda cosa. L'alunno dice: Caro maestro, tu sai che è in pericolo di vita, uno può mangiare anche trefto, ne è vietato per salvare la vita. Sono in pericolo di vita, sono qua con... Devo combattere, c'è il nemico, se io non mangio di tutto, morirò. Dice Hafez Chaim, va bene, che devi mangiare trefto. Ma perché succhi le ossa? Se tu devi mangiare tare perché non hai scelta, va bene, mangi perché non hai scelta. Devi andare dal re a chiedere un favore, vai dal re. Devi andare a Washington, devi andare, vai, fai lo strumento, fai un recipiente perché no, che bisogna seguire la legge dell'altro. Devi mangiare anche tare se ti trovi in una situazione che è di pericolo di vita. Ma se succhi le ossa del tare, vuol dire che non stai più mangiando tare perché devi. Stai godendo di quel taref. Gli ebrei non sono andati al banchetto perché dovevano, ma hanno iniziato a godere. Ah, godi. Taref, la natura diventa già un valore autonomo, assoluto. Questo non va bene. Non dobbiamo essere troppo meticolosi quando noi utilizziamo solamente un tramite. Non dobbiamo essere troppo precisi, non dobbiamo dare troppo valore. Ci insegna Esther. Perché se iniziamo a dare troppa importanza al tramite, allora si squilibrano i parametri, i valori e automaticamente ci stacchiamo da Hashem. Della sua protezione e diventiamo la mercé della man di quella generazione, dell'Hitler di quella generazione. Chas v'shalom, Dio non voglia. A questo punto capiamo perché si chiama la Megillah d'Ester. Ester vuol dire nascosto. Come dice il Talmud, Ester nella Torah, dove lo troviamo? In quel giorno nasconderò il mio volto. Astir, Ester vuol dire nascondere. Perché si chiama la Megillah d'Ester? Il suo nome era Hadassah. Il nome di Ester era Hadassah quello principale. La chiamiamo Megillah d'Ester perché Ester rappresenta tutto il concetto della festa di Purim, nascosto. La festa di Purim ci vuole dire che la natura è Dio nascosto, è uno strumento di Dio, non ha un valore di per sé, se non per il fatto che Dio ha voluto che abbia un certo tipo di valore, ma solo perché è un tramite che Dio ha voluto. Per questa ragione Esther non ha voluto mettere il nome di Dio dentro la Megillah di Esther. Esther, non mettendo il nome di Dio, che è una cosa banale che in ogni libro sacro c'è, ma non nella Megillah di Esther, ci insegna che cosa? Che anche un libro che non contiene il nome di Dio è un libro santo. È un libro prezioso, è uno degli agiografi, è un libro della Torah scritta. Quando i cristiani hanno visto che non c'era il nome di Dio, hanno detto un semplice racconto. Lo togliamo dal Vecchio Testamento, lo eliminiamo, non ha senso. Non hanno capito il messaggio di Purim. Esther sta dicendo qui, non c'è bisogno per forza che ci sia il nome di Dio per essere un libro santo. Perché la natura è la mano di Dio nascosta. Non c'è Dio? Esther nascosto. Lo chiamerò Esther. E non metterò il nome di Dio. E lo chiamerò col nome persiano. Perché si chiama una festa col nome persiano? Sapete perché? Perché ci vuole insegnare Esther Amalkah e Mordechai Tzadik che che anche una festa persiana con un nome persiano, un nome non ebraico, in realtà è qualcosa di divino, di sacro. Anche la natura è sacra e divina. Anche una Megillah che non contiene il nome di Dio è una parte della Bibbia sacra. Esther nascosto. Dio è nascosto nella natura. Sapete perché ci si maschera durante Purim e non durante Hanukkah? Perché la festa di Purim ci viene a insegnare che anche quando troviamo la natura dove Dio è mascherato dietro di essa, non è altro che l'espressione di Dio nascosto. Dio è mascherato dietro la natura. Noi di Purim ci mascheriamo, nascondiamo la nostra faccia. Per dire, così come noi ci nascondiamo, siamo sempre noi, così anche la natura, Dio è mascherato, ma è sempre divino. È uno strumento del divino. Per questo volutamente hanno chiamato Purim con un nome non ebraico, come dice la Megillah di Esther, Hippil Pur Hu HaGoral. Ha fatto un Pur, una lotteria. Lui, questo è un Goral, questa è una lotteria. Cosa vuol dire Hippil Pur Hu HaGoral? Si può interpretare in questa maniera, qualcosa di grandioso. Ha fatto un pur, ha fatto una lotteria, pur in persiano vuol dire lotteria, che vuol dire Goral, che vuol dire lotteria in ebraico. Qui la Megillah ci sta nascondendo un concetto. Anche il pur, che è una parola persiana, una parola non santa, non della lingua santa, in realtà, Hu HaGoral, questo è un Goral, questo è il concetto di Goral, di lotteria, questo è un concetto di santità. Dentro il Pur c'è il Goral, la parola ebraica, che è la parola lingua santa. Anche dentro la natura, che è Pur, che è la lingua persiana non ebraica, non lingua santa, Hu HaGoral in realtà è Dio, è la parola, fa parte della lingua ebraica. In realtà è un'espressione di Dio. Però di nascosto. Per questa ragione capiamo tante cose di Purim. Per questa ragione Mordecai e Ester agiscono in questa maniera. Per questa ragione il nome è un nome persiano. Per questa ragione non esiste il nome di Dio perché il divino è presente anche quando non c'è il suo nome, quando lui non è rivelato. Nella natura di Dio non è rivelato, ma la natura è sempre Dio. Allora Esther toglie il nome di Dio per dirci che anche la natura, dove non c'è il nome di Dio, dove non è rivelato Dio, anche lì è Dio, questo è divino. Echad, Dio è unico. Per cui impariamo. Il problema non era tanto mangiare taref o non taref, il problema era l'approccio. Era la mentalità che gli ebrei hanno avuto in quel momento di sentirsi sicuri. E da qua impariamo per tutte le generazioni. Quando l'ebreo si sente sicuro, se è nelle mani, se è protetto dalla natura, dalle leggi della natura, perché contate amicizie, in quel momento lui si stacca dalla vera protezione e rischia di essere sterminato. La festa di Purim ci dà questo insegnamento grandioso, che una persona deve capire quali sono i veri valori della vita. Una persona deve capire gli equilibri. Sono quelle persone che si alzano la mattina e dicono: perché devo andare al tempio a pregare col Minyan? O perché devo pregare? Vado subito a lavorare. Se vado al Minyan, poi arrivo tardi, poi non sono competitivo perché altri hanno già iniziato a lavorare 2 ore prima di me. Mi trovo in ritardo. Allora non vado a pregare. Oppure chi va a pregare dice: non rimango a studiare la Torah. Come non studiare la Torah? Per cosa siamo stati creati? Ma se studio la Torah, perdo tempo. Oppure quelle persone che dicono non ho tempo per la mia famiglia, i miei figli, educare i miei figli, la mia anima, la mia vita, i miei valori. L'importante è correre. Un altro business, un altro guadagno, materia. Alt, ti dice Esther. Se tu dai valore troppo al lavoro di per sé, stai facendo esattamente l'errore degli ebrei che sono andati al banchetto di Achashverosh, hanno pensato che quello che contava è la natura. Ma il lavoro non è altro che uno strumento della natura che Dio ha voluto che tramite esso la sua benedizione arrivasse. Se tu fai diventare il tramite come un valore assoluto, esci fuori. Devi capire che quello che conta non è il lavoro di per sé, è la benedizione che Dio nasconde e mette dentro il lavoro. Se tu vai a pregare, se preghi col Minyan, se studi la Torah, se fai le mitzvot, dedichi la tua anima, dedichi la tua famiglia, allora tu aggiungerai fonte di benedizione. Il lavoro che è solamente un tramite, un recipiente che Dio ha voluto che tramite il quale passasse la sua benedizione, sarà molto più prospero. Se tu invece vai e dai tanta importanza al recipiente, al tramite, fai l'errore che hanno fatto gli ebrei di Susa quando sono andati al banchetto, che hanno pensato che l'ascia era quella che comandava, quella che gli dava tutto, ma in realtà l'ascia è solamente la natura, è come un'ascia nelle mani di chi va a tagliare la legna. E così la natura è come un'ascia nelle mani del Padre Eterno, solo un tramite. Purtroppo molti di noi nella vita si dimenticano e danno più importanza all'ascia, danno più importanza al recipiente, agli strumenti, alla natura, che sono solo dei tramite, e si dimenticano la fonte vitale di tutto, la base di tutto, che è Dio, il Padre Eterno. Questo somiglia a uno che va in banca e vede la gente che tira fuori i soldi dalla banca e dice: come si fa a tirare fuori i soldi dalla banca? Dicono: devi riempire il modulo e andare. Questo riempie il modulo, va, chiede. Dice: tu vuoi 300.000 euro per comprare la casa, ma tu in banca hai 300 euro. Dice: come? Ma tutti fanno il modulo? Dice: sì, tutti fanno il modulo, ma loro soldi ce li hanno nel conto. Tu non ce li hai. Dice: ma io sono qua dalle 5 di mattina che sospetto, ho fatto tutto a regola, ad arte. Gli dice la cassiera: non è importante da che ora sei arrivato, come hai fatto il modulo, se hai fatto tutto a regola, ad arte. Quello che conta, se c'è il fondo, se c'è la sostanza è il Padre Eterno. Poi il lavoro è come andare, come riempire il modulo per prendere soldi. Quello è il lavoro, il tramite. Ma se uno dà importanza al lavoro e non alla sostanza, non alla radice, non alla base, i soldi non li potrà mai avere perché non ce li ha nella base. Se noi invece preghiamo e chiediamo a Dio di darci la benedizione, lì è quello che conta. Se abbiamo quello, tutto è sbloccato. Concludiamo, cari amici. Ricordiamoci chi è il vero padrone dei soldi, come c'è scritto nei Salmi 119. Lì a Kesef Eliezav, a me appartengono i soldi. A me appartiene l'oro di tutto il mondo. Dio dice: tutto appartiene a me. Se voi chiedete a me le cose, io ve le do. Se voi le andate a chiedere ai miei strumenti, ai miei me, cose secondarie, come se uno si mette nelle mani di chi non può decidere, di chi non ha potere. Dalla festa di Purim noi impariamo che non dobbiamo dare troppa importanza ai tramiti, alla natura, al lavoro, alle cose che sono solo dei mezzi che Dio ha voluto. Dobbiamo imparare che tutto ciò che conta è Dio. Non esistono due entità. Questo comanda, questo comanda. Non esistono due filosofie. Non esistono due cose. Così come c'è Dio, c'è l'espressione di Dio che è la natura. Quando noi impariamo questo concetto, questo messaggio di Purim, la nostra vita è totalmente diversa, è superiore. È una vita con più valori. È una vita ricca. Quando noi siamo ricchi spiritualmente, siamo anche ricchi materialmente. E quando abbiamo ricchezza spirituale e materiale, possiamo fare la nostra missione, di insegnare al mondo il monoteismo, che Dio è unico e non esiste niente di fuori di lui. E potremo preparare il mondo per il grande momento in cui tutto il mondo lo vedrà con i suoi occhi, che Dio è unico e non esiste niente al di fuori di lui. Speriamo presto nei nostri giorni, bimherabe, amenu, amen.